Che cos'è il sacerdozio, integrazione o abbandono dell'analisi matriciale, l'esempio della confessione sacramentale? Cioè perché nel sacramento della confessione, della penitenza, c'è bisogno del sacerdote? Integrazione e abbandono dell'analisi matriciale, discorso, parolone che hanno un significato semplicissimo, perché tutto quello che ho costruito è molto semplice, è elementare, io mi esprimo in modo elementare. Analisi matriciale, nel senso che io pensavo che il prete si distinguesse dal laico per la matrice spirito-materia, cioè Gesù ha due nature, divina e umana, il prete corrisponde alla natura divina, il laico corrisponde alla natura umana. Io adesso riesco a fare a meno di questa analisi matriciale, matriciale nel senso che la matrice incrocia le dimensioni, prete, laico, divino, umano, e incroci le variabili, e spirito, materia, perché io riesco a spiegare tutto in modo molto più elementare. Semplicemente, l'uomo adesso è qua, dopo la morte è nell'aldilà. Quando tu prendi un uomo nell'aldilà, cioè l'anima paradisiaca, e la collochi nell'aldiquà, questo è un prete. Il prete sarebbe la dimensione soprannaturale che si affaccia nella dimensione naturale. Non c'entra quindi verbo, carne, divino, umano, spirito, materia. È semplicemente l'apparire del paradiso sulla terra. Questo è il prete. Quindi il prete non è un diverso da un laico, è un laico che viene rivestito di una dimensione paradisiaca che appare nell'aldiquà. È come se fosse l'anima beata dell'aldilà. Beata nel senso di paradisiaca, non di santità. E allora, collegato con la confessione sacramentale, il discorso è questo, che dal punto di vista strettamente genetico, della scienza genetica, Dio era senza l'uomo. Creato l'uomo, Dio subisce una mutazione genetica. Una mutazione genetica organica, nel senso che muta il corpo di Dio, nel senso che l'uomo quando è in paradiso non è collegato a Dio in modo astratto, è collegato fisicamente con Dio e quindi è collegato dal punto di vista organico e quindi praticamente viene a modificarsi la natura di Dio, dice l'episteme, non di tutto Dio, di una parte infinitesimale di Dio, perché il resto di Dio rimane invariato, Dio non muta, muta una piccola parte di Dio, quanta? Con miliardi e miliardi di anime umane create, una parte infinitesimale di Dio. Queste cose le dico in modo preciso per far capire le dimensioni, il dimensionamento, per dare appunto le giuste dimensioni alle cose. Le anime create umane sono miliardi che si uniscono a Dio. Dio muta e si unisce ad esse, mutazione genetica, ma questo Dio che incorpora miliardi e miliardi di anime, che sono uomini piccolini, e che in paradiso sono giganteschi, è sempre una parte infinitesimale di Dio, non vado a modificare tutto Dio. Ecco, ciò detto, la mutazione genetica sta avvenendo adesso, e tutto è collegato al discorso con la confessione sacramentale per due ragioni, adesso lo spiego. La mutazione genetica di Dio sta avvenendo adesso, e si completerà dopo, con la risurrezione. E quindi praticamente un'anima che commette peccato si stacca da Dio, dice la Chiesa, si stacca spiritualmente, dice l'episteme, si stacca nel senso che la mutazione genetica non riesce ad avvenire. Trapassato nell'aldilà, giudicato, condannato all'inferno, perché appunto non c'è l'aggancio tra l'uomo e Dio. Questo aggancio essenzialmente si costituisce a livello di mutazione genetica della psiche di Dio, perché ciò che pecca nell'uomo non è il corpo, è sempre la volontà, l'identità. Quindi praticamente quando l'uomo pecca causa una diminuzione, è una specie di utilitarismo, una diminuzione del godimento delle anime, perché priva Dio di se stesso, quindi praticamente fa un torto a tutti gli uomini che sono collegati con Dio. Il peccato non è mai solo, quindi, solo verso Dio, ma è anche nei confronti degli altri uomini. Rimette a noi come noi rimettiamo ai nostri debitori. Il peccato verso Dio è sempre peccato anche verso gli altri uomini. perché non esiste più solo Dio, esiste il Dio con gli uomini, perché c'è la mutazione genetica di Dio. Allora ecco che colui che perdona non sarà solo Dio, sarà il Dio con gli uomini a cui è stato fatto il torto, e quindi tu devi cercare il perdono anche degli uomini. Ora, questi uomini non è qualunque persona per la strada, lo incontro, lo fermo, gli dico scusa, mi confessi, sarà quella parte degli uomini che Dio delega e che dice questi è come se fossero anime in paradiso che appaiono sulla terra, i sacerdoti. Quindi ho spiegato diverse dimensioni, la mutazione genetica di Dio, il fatto che Dio non è più Dio ma è Dio con gli uomini, il fatto che il peccato non è solo verso Dio ma è verso il Dio con gli uomini, il fatto che colui che perdona non è solo Dio ma è Dio con gli uomini, e il fatto che questi uomini apparendo sulla terra sono una parte eletta degli uomini, i sacerdoti. E poi ho spiegato cos'è il sacerdozio, appunto, non più usando le dimensioni della matrice Dio-uomo, ma semplicemente usando la spiegazione della geografica, della dimensione locale, l'anima in paradiso che appare sulla terra, e questo è il prete. Si dice, ma non c'è nessuna anima in paradiso attualmente. Sì, però diciamo che con l'innesto in Cristo, tramite il battesimo, tramite la cresima, tramite la comunione, si ha tutte queste analisi naturalmente possono essere formalizzate attraverso, adesso non vorrei esagerare, attraverso l'insiemistica, nel senso che battesimo tu entri dentro il corpo di Dio, mentre prima eri fuori del corpo di Dio. Poi il peccato, tu esci dal corpo di Dio, la confessione, tu rientri nel corpo di Dio. E l'ordine sacro, tu entri particolarmente nel corpo di Dio e Dio entra in te, eccetera. E questo spiega anche perché i preti sono solo uomini, non perché sia una diminuzione della donna. Anzi, nell'ambito dell'episteme, contrariamente a quello che dice la Chiesa, il fattore sessuale è accidentale, nel senso che la caratteristica dell'uomo non è la sessualità, l'anima è asessuata o è bisessuata. Io sono maschio e femmina. Dice l'episteme, cioè non c'è una distinzione tra uomo e donna, sono indifferenti rispetto al paradiso. Quando io, adesso non vorrei far ridere, quando io sono in paradiso sono sempre quello che sono stato in terra, perché c'è l'identità, ma quando sono in paradiso io sarò asessuato, sarò bisessuato, potrò avere il mio corpo che avevo sulla terra, e il disabile avrà il corpo disabile se lo vuole, si riveste di down e parla come una persona normale. Il corpo è sempre una bella cosa, e poi ovviamente ha il corpo perfetto, e poi io in paradiso posso vestirmi col corpo di una donna, per esempio. Ma ciò non deve stupire, perché in paradiso io mi trasformo in un insetto, mi trasformo in una zanzara e vengo schiacciato scherzosamente, mi trasformo in una mucca, mi trasformo in un ragnetto. Quindi in paradiso io ho questa possibilità di trasformarmi secondo quello che diceva il pensiero greco, la metamorfosi, e cos'era, Ovidio, non so, non l'ho mai letto, per adesso non mi interessa. Quindi praticamente, perché Gesù sceglie i preti solo maschi? Sempre per l'analisi insiemistica. In base all'analisi insiemistica, cioè delle reciproche incorporazioni, si dà il caso che il battesimo fa sì che sia il maschio che la donna entrino in Dio, che è asessuato e bisessuato, ermafrodita, anima asessuata oppure bisessuata, maschio e femmina li creò. Matrimonio cristiano, entrano in Cristo maschio e femmina. Poi cresima, entrano in Cristo maschio e femmina. Comunione, entrano in Cristo maschio e femmina. Sacramento dell'ordine, entra non in tutto Cristo asessuato e bisessuato, ma solo nel Cristo che si è incarnato. Accidentalmente, necessariamente, si è incarnato maschio. Dico accidentalmente perché poteva incarnarsi donna. Necessariamente perché in realtà, per le condizioni specifiche del processo creativo, doveva incarnarsi maschio. La teologia che dice che Dio ha creato in modo e poteva creare in infiniti altri modi diversi rientra nell'ambito dell'episteme, nel nichilismo, cosiddetto nichilismo teologico. Dio poteva creare la creazione in un solo modo, dice l'episteme, non in infiniti modi. Questi discorsi li lasciamo alle omelie, che manifestano la potenza creatrice di Dio. A me interessa la scienza e dico che Dio poteva creare in un solo modo e poteva incarnarsi in un solo modo, sia pure accidentalmente, quello maschio. Le condizioni della creazione richiedono che Dio si incarni nel maschio, ma non perché il maschio è più della donna. Maschio e donna sono indifferenti. In uno dei due deve incarnarsi, statisticamente e necessariamente doveva incarnarsi nel maschio, per le condizioni specifiche nel processo creativo, creatore. Ciò posto, il sacramento dell'ordine è tale per cui l'uomo, maschio o femmina, deve entrare nel corpo maschio di Cristo. Chi ci riesce? Solo l'uomo, solo il soggetto sessuato maschile. Quindi tu metti la donna nel sacerdozio cattolico e non funziona, perché in base all'insiemistica, A non può entrare in B, A può entrare solo in A, per intenderci. B non è A. E eccolo, quindi è accidentalmente che il sacerdozio cattolico è maschile, non perché il maschio è più della donna, o perché il cristianesimo è fallocentrico, o perché il maschio o perché Dio preferisce i maschi alle donne, perché uno dei due doveva accadere ed è accaduto necessariamente che fosse l'uomo. E eccolo, il che significa che se anche in futuro, commettendo un errore, la Chiesa accettasse il sacerdozio femminile, si hanno due possibilità: o Dio consente il comandamento dell'azione liturgica a chiunque ne è rivestito dalla volontà papale, il Papa dice quella donna ha diritto a comandare l'Eucaristia e Dio obbedisce, oppure l'altro caso è che Dio non ascolta il Papa e consente l'azione liturgica solo laddove l'insiemistica funziona, A con A e B non funziona con B, con A, con A. La donna quindi non entra nel corpo di Cristo maschile, perché la donna è femmina, e quindi tu consacri una donna sacerdozio cattolico, la consacrazione è falsa, la donna comanda l'Eucaristia e Dio non obbedisce alla donna perché non è sacerdote cattolico, nonostante il Papa abbia detto che si può fare. Queste sono le due condizioni. O Dio obbedisce al Papa qualunque sia la condizione, e quindi il Papa delega la donna e Dio obbedisce alla donna, nonostante la donna non possa entrare nel corpo di Cristo, oppure Dio non obbedisce al Papa e dice funziona la liturgia solo se il soggetto entra nel corpo maschile di Cristo. La donna è femminile, non può entrare nel corpo di Cristo maschile, e quindi anche se la donna dice sia data la trasformazione eucaristica, la transustanziazione, Dio non obbedisce, perché di fatto la donna non può essere un sacerdote cattolico. Cioè, maschio prete, femmina suora, questo è il cattolicesimo e non c'è altro cattolicesimo al di fuori di questo. E tutto il resto, cioè si fa un dibattito sulla consacrazione episcopale delle donne nelle altre religioni, ma che avvenga pure, che ci siano pure le sacerdotesse vescovo o le sacerdotesse lesbiche nelle altre religioni, che lo facciano pure, perché sono simulazioni della religione, sono false religioni e quindi possono legittimamente fare quello che vogliono, tanto Dio non obbedisce a queste religioni. E visto che stiamo parlando di questi temi, è ammissibile il sacerdote gay? È certamente che è ammissibile il sacerdote gay, perché la questione è psicologica. Se il sacerdote gay ha un autocontrollo sulla propria identità sessuata, sta a stare al suo posto e non fa del suo essere gay un profilo culturale da proporre, dando scandalo, tra virgolette, tra le vecchiette, lui è come una persona zoppa, e una persona zoppa può fare il prete cattolico senza problemi. Se invece è una persona psicologicamente disturbata, perché se sappiamo che i gay hanno un profilo psicologico delicato, dico così, faccio un'analisi psicologica, non un'analisi ideologica, Allora questa persona particolarmente disturbata è come, non una persona zoppa, è come una persona come il disabile che non fa la comunione perché non può capire il sacramento e quindi non può fare il sacerdote cattolico. Non sto dicendo che il gay è disabile, sto dicendo che c'è il gay che ha l'autocontrollo e quello è gay e può fare il prete, bisessuale, transessuale, quello che vuoi, perché abbia autocontrollo, e c'è invece il gay che non ha questo autocontrollo, questo non può fare il sacerdote cattolico. Quindi non sto facendo discriminazione, sto dicendo che c'è una categoria di gay che può fare legittimamente, secondo me, il sacerdote cattolico. Gay, bisessuale, transessuale, quello che vuoi, basta che non ne faccia una questione culturale da proporre in società, ecco.